Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
16:12 minuti, riprendiamo sintonizzati su 105 FM, ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo. Venerdì prossimo a Castiglion della Pescaia, i funerali di Carlo Fruttero, scomparso 2 giorni fa all'età di 85 anni, con Franco Lucentini diede vita ad uno dei sodalizi più celebri della nostra letteratura. Abbiamo in linea Oliviero Ponte di Pino, responsabile editoriale di Garzanti. Ben trovato, buon pomeriggio Oliviero.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie di aver accettato il nostro invito per un ricordo di questa figura così importante della letteratura italiana. Lo si è ricordato molto sulla stampa in questi giorni, parlando soprattutto, ecco, della sua ironia, Oliviero.
Sì, beh, la prima cosa che devo dire è che non ho particolari titoli per parlare di Carlo Fruttero, anche perché non l'ho mai avuto tra gli autori della Garzanti, cosa che
ti rammarica,
mi dispiace, senz'altro, per vari motivi. Prima, perché lui era una persona, da quello poco che ho potuto conoscerlo, assolutamente squisita. Punto secondo, che era un grande scrittore. E punto terzo, perché i suoi libri vendevano tantissime copie. Quindi sono tre buoni motivi per
rimpiangere. E ti è
sfuggito. Esatto. E l'altra cosa è che poi era una persona di libri, una persona che ha lavorato tutta la vita nell'editoria, che ha letto e riletto moltissimo.
E tradotto moltissimo.
Quindi è una persona che ha tessuto l'elogio della rilettura, e che mi sembra una buona cosa, quella di rileggere i libri che si sono amati. Tu parlavi dell'ironia e della leggerezza, che sono state alcune due delle caratteristiche che poi hanno caratterizzato sia lui che diciamo il suo socio Franco Lucentini in tantissime delle loro imprese, che era la capacità di guardare alla realtà con un occhio insieme disincantato, ma scoprendone le assurdità. E dietro questo c'era ovviamente un'idea della vita e un'etica che non si dichiarava mai, ma che si riusciva a intravedere dietro proprio questi filtri di riservatezza, di ironia, di distanza. Da questo punto di vista era sicuramente una persona di grandissima intelligenza e di grande profondità.
Ecco, l'ironia come tratto caratteristico del suo stile, del suo stare al mondo, e anche, se vogliamo, di guardare alla morte. Invece, come definiresti il suo stile letterario? Come ha inciso nello stile letterario?
Lui ha fatto tante cose nella vita. Diciamo che una delle sue prime imprese, in qualche misura sua e di Lucentini, è stata quella di far conoscere, far scoprire la fantascienza agli italiani. La fantascienza attraverso sia una serie di antologie, a partire da quella che si chiamava Le meraviglie del possibile, che aveva fatto per Einaudi con Sergio Solmi nel 59, e poi altre antologie sono seguite. Poi hanno diretto per tantissimi anni loro due insieme Urania, che è la collana di fantascienza più famosa in Italia. La fantascienza, a noi vengono in mente i razzi, gli alieni, cioè tutte queste cose che parlano del nostro futuro. In realtà la fantascienza, a guardarla da vicino, è un grandissimo esercizio ironico, perché ci fa vedere come potremmo essere, come non siamo, e questo è già un modo di esercitarsi all'ironia. Credo che da questo punto di vista la palestra fantascientifica sia stata molto importante per riuscire a vederci come da fuori, i nostri vizi e le nostre virtù, e soprattutto, questo poi è uno dei loro grandi capolavori, la prevalenza del cretino, è la stupidità umana. In questo, grazie alla loro cultura, alla loro ironia, alla loro umanità, Fruttero e Lucentini sono stati dei grandi maestri nell'additare la stupidità umana. Dopodiché, che cosa hanno fatto? Hanno scritto una serie di romanzi in coppia, e poi negli ultimi anni dopo il suicidio di Franco Lucentini, Fruttero ha continuato a scrivere da solo, ha scritto una serie di romanzi di grande successo, romanzi diciamo così dei gialli, come La donna della domenica, Che punto è la notte, nei quali sono riusciti a, attraverso la letteratura di genere, poi in realtà a raccontare dei pezzi di Italia che nessuno era riuscito a raccontare prima, dei pezzi di lingua italiana che nessuno era riuscito a trasformare in letteratura. Da questo punto di vista lo sguardo ironico ha permesso di isolare e recuperare tutta una serie di elementi e ricomporli poi in un romanzo che è molto divertente da leggere ancora adesso, è diventato La donna della domenica, un film di grande certo. successo che viene spesso replicato in televisione. Da questo punto di vista non vorrei fare dei paragoni, però in qualche modo il successo della donna della domenica e anche forse il modo di lavorare, anche l'ironia, accomunano Fruttero e Lucentini a Umberto Eco, che poi scrive Il nome della rosa, che è un altro romanzo di genere, non un giallo ma un giallo storico, diciamo così, scritto da un altro grande intellettuale e da un'altra persona di grandissima ironia e di grandissima cultura. Credo che sono poi degli ingredienti che evidentemente messi a cottura a un certo punto portano dei risultati assolutamente straordinari.
Ecco, quello che hai detto a proposito della riscoperta della fantascienza poi va di pari passo anche con questa sua grande ammirazione per uno scrittore come Calvino, che sappiamo ha raccolto le fiabe italiane che lui amava moltissimo.
Beh, hanno lavorato a lungo insieme, poi ci sono poi tutti degli episodi che riguardano anche la loro posizione politica negli anni 50, raccontava Fruttero di che Calvino cercava sempre di convincere di iscriversi al Partito Comunista e lui diceva no grazie, non è una cosa che mi interessi particolarmente, e però sicuramente Calvino ha scritto diversi libri, a cominciare da uno che io amo moltissimo, che è Le Cosmicomiche, in cui l'elemento fantascienza entra in misura molto, molto forte, anche se poi dopo si esce nettamente dalla letteratura di genere per arrivare alla letteratura con la L maiuscola,
certo.
Volendo. Però sicuramente questo è un elemento che deve avere accomunato due grandi scrittori.
Libro amatissimo di Fruttero, Pinocchio, se lo porterà financo nella tomba.
È un libro, Pinocchio, che racconta l'Italia, è la quintessenza dell'Italia, e non sorprende che uno scrittore e un osservatore dei costumi degli italiani come Fruttero lo amasse molto. Se a rileggere Pinocchio ogni 4-5 anni, secondo me si trovano tutte le volte delle corrispondenze con quello che succede adesso, con quello che viviamo oggi.
Tra l'altro considerava fondamentale anche la lettura di Topolino.
Beh, ma lì è un altro aspetto che lo accomuna a altri intellettuali grosso modo che sono cresciuti e si sono formati in quell'epoca, cioè persone che da un lato avevano una cultura tra virgolette alta, avevano fatto delle buone scuole, avevano letto un sacco di libri, avevano letto tutti i libri buoni, tutti i classici, però leggevano anche Topolino, i fumetti, la fantascienza, i gialli, e quindi è il momento in cui nella cultura italiana l'alto e il basso iniziano a fare dei cortocircuiti che poi porteranno molto, molto avanti. Poi se è stato un bene o un male, questo è un altro discorso. Però sicuramente questa capacità di mescolare alto e basso, di capire cos'è buono nell'alto e cos'è buono nel basso, è una qualità che è molto utile, è stata molto utile a lui ed è molto utile a tutti quanti.
Ponte di Pino, ecco, ne approfitto, che stagione vive la letteratura italiana oggi?
Ma secondo me vive per certi aspetti una buona stagione rispetto a un po' di anni fa. Gli scrittori italiani hanno grande successo, maggior successo. Una volta le classifiche erano quasi sempre dominate dalla letteratura straniera, adesso ci sono tantissimi autori italiani che hanno un certo successo o un grandissimo successo. Da questo punto di vista, tornando a Fruttero e Lucentini, un libro come La donna della domenica, che è sicuramente un best seller, ma anche un best seller di qualità da tantissimi punti di vista, è stato un precursore. Quello che è cambiato, secondo me, e in questo autori come Fruttero e Lucentini, come Umberto Eco, è che tanti scrittori hanno cominciato a capire che dovevano scrivere per dei lettori. Poi anche questo ha dei vantaggi e degli svantaggi, però sicuramente ha rimesso in gioco la letteratura italiana o perlomeno dei tanti autori italiani. Poi, da un altro punto di vista, ovviamente non mi sembra che stiamo vivendo un grandissimo momento in questo paese. Non so di tutto quello che viene pubblicato oggi quanto resterà tra 50, fra 100, fra 200 anni rispetto, diciamo, alla letteratura degli anni 60, 70, 50. Però sicuramente il fatto che ci siano tanti scrittori di successo è un elemento positivo.
Non so se hai letto, volevo ancora approfittare un paio di minuti della tua presenza per commentare una notizia che oggi leggiamo su Repubblica. Nascerà a marzo, proprio a Milano, peraltro, la libreria per piccoli editori. Ora, ovviamente Garzanti non si può assolutamente definire un piccolo editore, però mettendosi anche un po' nei loro panni. Allora, sarà una libreria di 250 metri, chilometro zero slow store, viene definita, con degli scaffali per così dire in affitto, solo marchi indipendenti che però dovranno pagare appunto una quota iniziale per esporre i propri volumi. Finora hanno aderito in 82, c'è già qualche polemica. Come commenti questa iniziativa?
La prima cosa che mi viene da dire è che è molto importante che esista un'editoria indipendente, che esistano delle librerie indipendenti, perché i successi veri vengono quasi sempre testati dalle librerie indipendenti. È molto difficile che delle librerie di catena o dei supermercati lancino dei nuovi autori, è più facile che si affidino al già noto. Quindi per chiunque lavori in editoria, avere delle librerie indipendenti, delle catene e delle librerie indipendenti è una cosa fondamentale per l'ecologia dei libri. Quello che penso però è che ghettizzarsi o autoghettizzarsi non è mai alla lunga un'operazione produttiva. Bisogna stare un pochino attenti a calibrare la qualità e il mercato. Il rischio è quello che si faccia una specie di isola dorata che però poi dopo ha poco fiato, poco respiro. Quindi da questo punto di vista benissimo l'indipendenza, però da sola rischia di essere un pochino un limite.
Io ti ringrazio molto per essere stato con noi, Oliviero Ponte di Pino, responsabile editoriale della Garzanti Editrice. Cos'hai per le mani?
Ah beh, cos'ho per le mani? Adesso ho finito oggi di lavorare alla copertina del prossimo romanzo di Andrea Vitali che si intitola Galeotto Fulcolie, che uscirà i primi di marzo. Abbiamo licenziato la copertina del nuovo romanzo di Edith Brooke, La donna dal cappotto verde, che sarà in libreria nelle prossime settimane, quindi questo sul versante della narrativa italiana. Abbiamo fatto, per chi ama i libri, sta uscendo in questi giorni, un saggio che mi ha molto appassionato ovviamente per il mestiere che faccio, che si chiama L'alba dei libri di Alessandro Marzomagno, e racconta come è nata l'industria editoriale a Venezia all'inizio del Cinquecento, e scopriamo che tante delle tecniche, delle furberie che usiamo adesso noi per vendere i libri, le avevano già scoperte ai tempi di Aldo Manuzio. Molto interessante, molto divertente. Si scopre che Venezia era, questo lo si sa, la capitale dell'industria editoriale dell'epoca, e una città che riusciva a stampare il primo Corano, a stampare testi ebraici, armeni, i primi testi di musicali, gli spariti musicali, quindi un libro che mi è molto divertito leggere.
Grazie a Oliviero Ponte di Pino, buona lettura a tutti noi a questo punto e buon lavoro, a risentirci.
Grazie, arrivederci.
E approfitto anche per ringraziare in redazione Fabio Colagrande. Mi congedo da voi con un po' di musica, ricordandovi come sempre il nostro sito internet, dove presto sarà disponibile questa trasmissione. Tutto il meglio in onda su questo canale www.radiovaticana.org/105 live.